l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Dunque, così è così, la nostra nazionale, luce ed ombre, il pareggio contro il Belgio rimanda una serie di discorsi. Speravamo che la partita potesse essere molto più semplice di quanto poi è sembrato, il doppio vantaggio azzurro, poi dopo vanificato dall'espulsione per l'intervento di Pellegrini, sciagurato lo possiamo dire, l'espulsione che poi dopo mette l'Italia in difficoltà in 10 contro 11 contro un Belgio che comunque sembrava già abbastanza ispirato, poi che poi si incattivisce, sale nel ritmo nel momento in cui gioca con l'uomo in più, lo riesce a monetizzare la superiorità numerica e a trovare il pareggio in una gara che poteva andare in maniera diversa. Adesso ci sarà Israele, quindi tutta la possibilità da parte della nostra nazionale di rifarsi, di ritrovare la vittoria e il sorriso, un sorriso comunque a metà, perché anche Spalletti ha visto dei segnali positivi. Ci sarà appunto Israele, nel frattempo ci sono tante altre cose di cui parlare come sempre tra mercato, appunto della situazione in Serie A, quindi aspetto tutte le vostre riflessioni barra domande, però come ogni venerdì è venuto il momento di dare spazio all'editorialista del giorno. Allora intanto buongiorno a Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani e buongiorno a Fabrizio Volciroli. Ciao Fabri.
Ciao, trovati a tutti.
Un grande tifoso della nazionale, nostro Fabrizio Ponciroli, che ieri ha visto che nazionale tra luci ed ombre.
Ragazzi, ieri nervosismo alle stelle.
Lo immagino.
Nervosismo alle stelle, inoltre dovevo seguirla per lavoro e quindi certo. Dopo i primi 40 minuti avevo già impostato molto del mio lavoro e invece Pellegrini, non solo lui, perché non è solo colpa certo, di Pellegrini, certo. Ma anche di bastoni e un po' di come si è sviluppata l'azione, ha combinato un guaio, secondo me un errore molto grave, e tutto è cambiato. E il calcio è così, cioè non sono assolutamente sorpreso, ero con amici e dopo l'espulsione ero abbastanza certo che sarebbe cambiata la partita. Ti dico, Vincenzo, alla fine due pari per me è un buon risultato.
Perché
a un certo punto ero convinto che il Belgio potesse sotterrarci, perché detto che è una squadra mediocre, perché ho letto stamattina il palleggio e le qualità, anche lo stesso Spalletti ha sottolineato come con gli spazi, a me sembra una nazionale abbastanza mediocre, però noi ci siamo sfaldati ed è già un mezzo miracolo che abbiamo portato a casa il 2-2.
Tu poi parlavi di bastoni, giustamente, che un po' ha contribuito anche al fattaccio, sì. Eccetera. Se ci fai caso, tu che sei un ottimo osservatore, al gol del 2-0, poi parleremo del gol che arriva comunque da un ottimo lavoro di Di Marco, ma molto bene tutti gli esterni della nostra nazionale, lui e Cambiasso, non a caso anche Cambiasso in gol. Sul 2-0, mentre tutti festeggiavano, Spalletti stava chiacchierando proprio con Bastoni, stava chiedendo di non commettere qualche errore o comunque di posizionarsi meglio, invece poi dopo è arrivato quello che è arrivato. E allora intanto parliamo un attimo delle cose anche belle. Gli esterni che c'ha l'Italia ce n'hanno pochi in circolazione in questo momento, se sei d'accordo. Gli esterni che hanno qualità tecnica, Di Marco e Cambiasso, hanno visione di gioco, hanno anche gol nelle gambe, perché o segna Di Marco, Di Marco spesso trova la via del gol, Cambiasso all'occorrenza lo fa, due giocatori estremamente intelligenti che rappresentano un valore aggiunto per questa nazionale.
Sì, assolutamente, devo dire che la nazionale mi stava piacendo molto, perché quando ripartiamo sappiamo esattamente come fare. Dai, noi abbiamo esterni che la mettono bene e poi abbiamo tanti centrocampisti che sanno inserirsi. Poi se Retegui continua a tenere questo ritmo, perché mi sembra un attaccante che si muove veramente bene e tanto, è una bella nazionale, non c'è che dire, cioè non è uno squadrone, però insomma sa giocare a pallone, che mi sembra già molto rispetto alle ultime edizioni della nostra nazionale. Mi ha fatto un po' sorridere, ecco, non lo so, io alle volte faccio fatica a sentire alcuni colleghi. Devo fare i complimenti a Di Marco come ha risposto alla domanda, secondo me anche un po' fuorviante, se il suo magico sinistro era dovuto agli allenamenti con Çalhanoğlu. Cioè ragazzi, Marco sono anni che sta dimostrando di essere un giocatore di primissima fascia, non credo proprio che sia invidioso di Çalhanoğlu o viceversa. Cioè, Di Marco in questo momento è uno dei migliori esterni in Europa, ma da tanto che gioca bene, non è da ieri.
Beh,
quindi secondo me
prima ancora di andare dall'Inter sempre... prima ancora di quando giocava all'Inter, cioè sempre fatto vedere grandi qualità,
appunto. Quindi insomma non dobbiamo mai cadere nell'errore di esaltare troppo certi giocatori, però non è che li scopriamo nel giorno in cui li vediamo. Cioè, ci sono alcuni giocatori della nazionale che sono di ottimo livello, ma come diciamo, credo, da anni, noi abbiamo un problema atavico, che è l'attaccante. L'attaccante è sempre stato il nostro problema in tempi recenti. Forse con Retegui, dico forse, almeno abbiamo trovato qualcuno che sa cosa fare là davanti. Non è un fuoriclasse, assolutamente, però almeno sa che cosa fare. Ecco, un problema che deve risolvere Spalletti in fretta è trovare, se veramente vuole andare avanti con questa sorta di 3-5-1-1, qualcuno che sappia giocare alle spalle di Retegui, che non è sicuramente Pellegrini.
Bravo.
Che sia chiaro, sì. Cioè, ma non è per il rosso, Cioè, per me Pellegrini non può giocare in quel ruolo, non ha il passo, secondo me, per giocare in quel ruolo, e non ha la forza mentale per reggere quel ruolo. Certo, bisogna trovarlo. Non so se ci sia in Italia.
Io però proprio su Pellegrini ti volevo fare esprimere. Diciamo che intanto apprezziamo come nelle doti di regista anche Ricci, che sta veramente crescendo a vista d'occhio, sì. Giocatore pazzesco, che magari proverei anche ad avanzare un pochettino. Ecco, proprio il tuo giudizio, perché si insiste, diciamo, con Pellegrini? Adesso non è che vuole buttare la croce addosso a Pellegrini, però si potrebbe fare una scelta diversa, e aggiungo anche, visto il momento che sta vivendo lui personalmente nella Roma, al contatto con i tifosi, era anche un po' presumibile che potesse essere un po' nervoso, poco lucido, e quindi magari quando bisogna pensare ai dettagli bisogna pensare anche un po' a questi aspetti?
Ma sai, secondo me è perché non hai tante alternative, con la doppia punta non puoi giocare, stai cercando di adattare qualcuno a quel ruolo lì. Pellegrini, cioè, lo sa fare, però sai, la maglia nazionale pesa ancora di più, mi sembra, come dici tu, in un momento di difficoltà. Forse Spalletti sperava che si svegliasse tra virgolette in nazionale, ma non stava neanche facendo male fino all'espulsione. Però a certi livelli un intervento del genere non ha proprio senso, cioè, nel senso, mi dispiace, perché poi nella foga può sempre capitare di tutto. È un errore tecnico grave, cioè non puoi un intervento del genere. Non lo so, tanti dicono Maldini, ragazzi, però Maldini è nato praticamente ieri, ha fatto, che ne so, quanti gol avrà fatto, 5 gol in Serie A? Non lo so, è un ruolo delicato. Purtroppo li abbiamo ammazzati tutti le seconde punte, i fantasisti. Adesso che ce ne serve uno, purtroppo non ce ne sono più. Però ecco, quello è il ruolo in cui noi abbiamo un deficit, perché quando ripartiamo siamo fantastici, ragazzi. Frattesi, bene. Come si inserisce, è uno spettacolo. Hai detto bene tu, Ricci fa girare la palla bene, è uno sempre con la testa alta, mi piace tantissimo. La difesa è buona, al di là degli errori di ieri. Per essere un po' cattivello, non riesco a capire perché c'è sempre la conferma di Lorenzo, ma magari sono io che non capisco.
No, me lo stavo chiedendo con Piccari poco fa, ti dico la verità.
Ecco, quello forse è un po' un dubbio che resta.
Diciamo, ogni allenatore c'ha anche i suoi, diciamo, fedeli, sì, fedelissimi.
Sì. Però ecco, per dire che tutto sommato non è una brutta nazionale, però non abbiamo fuoriclasse e soprattutto non abbiamo in quel ruolo qualcuno che può fare la differenza, ed è un limite, perché finché affronti il Belgio, poi aspetta, premessa, perché sennò qua sembra che stai giocando la Nation League.
No, beh, certo.
No, beh, nel senso, no, perché leggo cose, ritrovata la nazionale, no, dopo due partite, che spettacolo, abbiamo avuto la Nation League, non mi frega niente a nessuno.
Appunto.
Diciamo, che sia chiaro, diciamo, che sia chiaro a tutti, Esatto. Non frega niente a nessuno della Nation League.
Esatto, il banco, quindi, di prova non è di quelli più, diciamo, che ti possono dare indicazioni realistiche.
Certo, ma infatti è sempre meglio di un amichevole, Su questo non ci sono dubbi.
Sì, però nata anche per questo, diciamo, per dare un senso alle amichevoli, però comunque sempre grosso modo siamo lì, ecco, non è sì, una partita da ferocia, sì, certo.
Diciamo che però la base è buona in ottica di avvenimenti importanti, ecco, mi sembra che questa volta per davvero ci sia qualcosa di interessante, però siamo sempre lì, non abbiamo, almeno al momento, molte alternative per l'attacco, perché Raspadori non riesce a fare il salto di qualità, Scamacca è out, però anche lì con Scamacca secondo me Spalletti dovrebbe cambiare il modo di giocare, perché Retegui è molto più attivo, ma io sono impressionato da Retegui, corre come una gazzella, non si ferma mai, segue l'azione, combatte, è veramente un bel giocatore, un gran bel giocatore, ed è cresciuto molto secondo me negli ultimi anni. Quindi abbiamo lui, ci teniamo lui, sperando che salti fuori qualcun altro.
Avevi prima con una tua riflessione in qualche modo anticipato una mia considerazione, una domanda che ti volevo fare e che ti faccio adesso. Dobbiamo preoccuparci più, è più un problema, ecco, di misure che deve trovare il CT, o è più un problema di qualità del prodotto calcistico italiano, quindi dei giocatori italiani? E ricordando anche che chi aveva preceduto Spalletti, e mi riferisco a Mancini, ha vissuto una serataccia con l'Arabia Saudita contro il Giappone, al punto che i tifosi cominciano ad essere stufi, addirittura qualcuno ha scritto: abbiamo un idraulico in panchina, non si vince con questo allenatore, non possiamo mai avere successo. Insomma, da una parte Mancini ma cosa la passa bene nella scelta che ha fatto, dall'altra Spalletti ricordiamo che è stato il primo a prendersi le responsabilità per quello che è accaduto all'Europeo, quindi poi ha detto cambierò e ha cambiato modulo, però magari da un lato ha recuperato un gruppo e contro la Francia si è visto, dall'altro quello che manca ancora da parte del CT o della qualità dei giocatori secondo te? Che tu dici,
no, io credo che sia proprio una questione di qualità generazionale, arriviamo fino a un certo punto ma non oltre, cioè è vero, noi abbiamo fatto un figurone con la Francia, però anche lì, basta guardare la rosa della Francia e rendersi conto che comunque a livello di qualità siamo molto indietro, ma vale lo stesso discorso anche in ottica mondiale con l'Argentina. L'Argentina è uno squadrone, quindi diventa la Spagna, secondo me, sta venendo fuori non bene, benissimo. Quindi noi arriviamo fino a un certo punto col nostro gioco, con le nostre risorse, con la nostra, ma anche con la nostra voglia di essere Italia, perché comunque ieri si è visto un gruppo che ci crede, no? A me la cosa che è piaciuta di più ieri è che comunque tutti si sono sacrificati e hanno provato a portare a casa il pareggio.
Sì.
Non è così scontato, però Vincenzo, manca
qualità.
Manca il quid calcistico di un certo livello, cioè no, a noi non abbiamo un fuoriclasse, l'ho sempre detto. Lasciando stare che ieri ha giocato male, Donnarumma mi sembra l'unico di un livello alto, e potenzialmente Ricci. Calafiori lo è, Ricci lo può diventare, basta. Di Marco e Cambiaso sono due eccellenti esterni, però di veri fuoriclasse io non ne vedo.
Soprattutto lì davanti, quelli che ti risolvono la partita con la giocata.
Non ne abbiamo, è il nostro enorme problema. Poi sai, per noi che abbiamo una certa età, soprattutto io, cioè, penso sempre che Montella non giocava in nazionale, e uno come Montella adesso nell'Italia farebbe, che ne so, 3 gol a partita. Cioè, sì. Il vero problema è la mancanza di un fuoriclasse là davanti, e purtroppo le grandi squadre ce l'hanno, Mbappé nella Francia, che ne so, Lautaro Martinez o tutti gli altri nell'Argentina. Noi non ce l'abbiamo, non abbiamo uno che può essere il nostro fuoriclasse offensivo. Ripeto, con massimo rispetto per Retegui, perché davvero ci sta mettendo tutto quello che ha. Quindi io ieri gli ho dato 7, perché ho visto veramente un giocatore che è andato oltre le sue doti. E questo mi fa... Vabbè che non segnava da marzo, quindi nel senso... bisogna andarci anche un po' piano, perché anche stamattina ho letto attaccante del futuro, vediamo, però almeno ci prova, ecco.
Hai in questi giorni, da giornalista quale sei, raccolto un po' tutte le informazioni che stanno venendo fuori dalla famosa inchiesta sulla criminalità nel calcio? Intanto Gli atti dell'inchiesta ancora non sono arrivati al procuratore federale Chinè, quindi si sta evidentemente raccogliendo altro, oppure si sta cercando di guardare bene. Ci sono le deposizioni prima di Inzaghi, che comunque ha detto non ci minacciavano, ci hanno chiesto i biglietti. Zanetti anche ieri è stato sentito e ha detto la sua. Raccogliendo un po' tutto quello che sta avvenendo fuori, che idea ti stai facendo, e secondo te è un qualcosa che poi finirà con una multa alle società e ai tesserati, o credi che ci sia dell'altro su cui poi si andrà ad indagare, e soprattutto si sta facendo l'indagine nel modo giusto?
Allora, era inevitabile questa indagine, no? Per chi frequenta gli stadi era abbastanza ovvio che ci fosse qualcosa che non funzionasse, e quindi mi sembrava, insomma, anche fin troppo tempo, secondo me, è passato, no? Insomma, pensiamo alla Juventus, che ha avuto questa diatriba infinita con la curva, ma diversi anni fa. Quindi, secondo me, è un'indagine che si sapeva sarebbe arrivata. Importante è cercare di fare sempre le cose in maniera chiara e ricordandosi che gli ultra sono l'anima del calcio. Lo dicevamo anche la scorsa volta, lo ribadiamo perché è importante. Sì. Gli ultra sono l'anima del calcio. Senza gli ultra, per come ne intendo io, non esiste il calcio live. Attenzione, bisogna definire la parola ultra. La parola ultra per me è un tifoso che mette la squadra prima di tutto. Sì. Solo questo. Tutto quello che c'è attorno non è ultra, è criminalità, è abuso di potere. Metteteci. Ma l'ultra, ovvero il tifoso che mette la squadra prima di tutto, per dire quello che, capito, arriva allo stadio, ci mette l'anima, vuole continuamente supportare, quello non può mancare. Coinvolgimento dei club, non lo so, Vincenzo.
Leggo questo virgolettato che ti chiedo di commentarmi. Sì. Tra le varie cose dette da Zanetti, riportato da Repubblica, per gli ultra sono sempre stato un riferimento, ma non mi facevo condizionare. Commentamela, perché poi molte volte, ecco, uno dice i dirigenti dovrebbero cercare di dialogare poco, soprattutto se poi si scopre che gli ultra erano quelli che poi sono stati raggiunti intanto da provvedimenti d'Aspo e da provvedimenti anche un po' più importanti, visto quello che è successo. È un qualcosa che, secondo te, ecco, tu dici ci sono tanti aspetti da analizzare. Lo Stato supporta nel modo giusto i club nella lotta contro la criminalità delle infiltrazioni all'interno delle curve, facendo la distinzione giusta che hai fatto tu tra ultra, quelli veri, e criminali all'interno del movimento ultra? È giusto da parte delle società dialogare? Se poi vengono fuori determinati aspetti, è giusto dire perché non ce li avete segnalati? È giusto pensare che chi li aveva segnalati, all'epoca Andrea Agnelli, poi sappiamo tutto quello che venne fuori, lui era preoccupato con l'addetta alla sicurezza della Juventus, se questa è gente che ammazza, era preoccupato, eccetera, però poi dopo fece la denuncia e gli venne fatta la richiesta addirittura di una squalifica da Andrea Agnelli, inibizione di 30 mesi, poi ridotta a 4 con 300.000 euro di multa alla Juventus, e magari avere un provvedimento coerente anche in questo caso. Perché poi giustamente la gente vuole capire, ok, è un problema che si sta affrontando nel modo giusto e nel modo più coerente possibile, o c'è un po' di confusione anche nel gestirlo?
Non è facile da gestire, non è facile, perché comunque secondo me alla fine parliamo di criminali, non di gente che ha a che fare col calcio. E io credo che non sia neanche facile per chi vive all'interno della società calcistica evitare completamente questo tipo di personaggi, perché poi subentra l'intimidazione, la paura, le difficoltà oggettive.
Il condizionamento all'interno dello stadio, delle partite, perché anche quello è una forma di minaccia.
Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che sei molto condizionato da questi criminali, che io non definirei ultra, anzi no, non certo. Voglio definirli ultra. Quindi non è semplice dire ok, io me ne frego e vado avanti per la mia strada, non rispondo a nessuno e va bene così. Non è così semplice, perché poi devi vivere queste persone nella quotidianità. Te li trovi fuori dallo stadio, te li trovi agli allenamenti, magari te li trovi quando vai a recuperare la tua Porsche o la Ferrari. Quindi non è proprio così semplice. Quello che dico io è che questa indagine è arrivata molto tardi, perché Agnelli, con tutto, magari avrà commesso tanti errori, però veramente lui è stato il primo che ha cercato di dire no, basta. È stato lasciato da solo, dai, mi sembra abbastanza evidente. E questo non vuol dire che non abbia commesso degli errori, che, certo, che magari ha esagerato su alcuni aspetti, però aveva notato questo particolare. Poi magari la Juventus è andata un po' troppo oltre, con divieti sempre più coercitivi, sì. però aveva individuato il problema. Ecco, finalmente ci siamo arrivati tutti, sono arrivati tutti quanti, adesso l'importante è arrivare a una conclusione. La conclusione è una sola, secondo me: trovare il modo, e attenzione, non sarà facile, di eliminare la criminalità all'interno della curva. È possibile? Non lo so, Vincenzo, davvero non lo so.
Guarda, ti leggo il messaggio di poi: i testimoni oculari nelle curve sono sempre importanti,
certo.
No, c'è Lorena,
amici in curva, quindi
c'è Lorena che ci scrive, dice: tornando ad aiutare alla situazione dell'Inter, insomma, io sono interista, sono sempre andata allo stadio nelle zone degli ultra, e onestamente mi sono sempre domandata per quale motivo certa gente non venisse buttata fuori dallo stadio. La domanda è perché non l'hanno mai fatto prima, ma perché anche delle forze dell'ordine, che hanno sempre saputo chi erano questi personaggi perché li conoscono tutti, quindi visto che puntualmente l'Inter ogni volta che parlavo con questi dovevano fare qualcosa, lo dovevano comunicare alla Digos, perché non è stato fatto prima? Questa è la mia domanda, perché ripeto, io sono 40 anni che vado allo stadio, anche se cambiavano i capi come li conoscevo io, li conoscevano pure gli altri, e questa è la grande domanda. Intanto ringrazio Lorena, certo, per la sua testimonianza, perché poi la domanda che si pongono tutti è: in fondo vuoi che la Digos e vuoi che i club non sappiano chi sono quelli che poi all'interno dello stadio hanno questo potere particolare? Vuoi che non sappiano chi sono i veri tifosi e chi no? E poi dopo, alla fine, torno al discorso iniziale tuo, a pagare poi sono i tifosi per bene della curva, no? Quelli che magari non possono più cantare, quelli che vedono la curva squalificata, quelli che si vengono irretiti da questi pochi criminali che però ci sono e vengono, sono anche conosciuti, e ci si domanda perché stavano sempre lì dentro.
Perché non è facile ribellarsi al capobranco. È una questione proprio, secondo me, umana. Cioè, io credo che, almeno parlando con molti amici che vivono il mondo ultra, è una sorta di branco. Quindi non è che all'interno di un branco sia così semplice dire no, a me questo non va bene e quindi ribelliamoci. Non è così facile, anzi è molto difficile. E quindi, per una sorta di quieto vivere, si è portata avanti una situazione che non era sana. Però non c'è colpa. Io ho fatto l'esempio più e più volte. Quanti che ci stanno ascoltando avrebbero avuto il coraggio, davanti a determinate persone, a dire no, voi a me non piacete, statemi lontano, non vi do nulla. Sì, a parole siamo tutti fenomeni, però quando ce li hai davanti, io non credo che siamo tutti Superman. E quindi poi subentra veramente la paura, e quindi probabilmente preferisci stare zitto quando sai che c'è qualcosa di non va, perché ha ragione chi ha scritto il messaggio, te lo confermo, anche i miei amici sapevano perfettamente il funzionamento di certe dinamiche. Finalmente è arrivata l'indagine, però vedi, anche lì non è stato sottolineato moltissimo che chi sta portando avanti l'indagine ha visto la sua vita cambiare completamente, perché adesso ha una scorta, perché adesso deve stare attento a dove va e quando va. Signori, sono criminali, quindi ragazzi, bisogna sempre pensare che la realtà è molto diversa dall'essere in casa davanti a un PC e scrivere ah, se fossi stato io avrei già fatto tutto quello che bisognava fare. No, e poi no, è così. Io la vedo così. Io onestamente avrei avuto paura, sono sincero.
Passiamo al campo e ti chiedo, ha parlato Rocchi, no? Che ha detto: non sono soddisfatto al 100% del lavoro fatto, però sai, sono tanti gli arbitri, ognuno con la sua, col suo punto di vista, però stiamo migliorando. In realtà gli errori cominciano a essere abbastanza, e poi ci sono anche quegli errori ai quali si potrebbe mettere in qualche modo una toppa successivamente, perché è vero che il giudice sportivo non fa altro che ratificare quello che decide l'arbitro sul campo, però tornando alla simulazione e non simulazione di Conceição, tu togli privi alla Juventus di un giocatore sapendo, perché poi i vertici AI hanno detto no, quello era un errore, non era una simulazione, sapendo che però la Juventus si troverà al ritorno al calcio contro alla partita, la Serie A contro la Lazio, a dover fare almeno non solo dei tanti infortunati, quello è un problema della Juve, ma anche di un giocatore che avrebbe fatto comodo per un problema che non ha, per una simulazione che non c'è stata, però paga il giocatore sia economicamente sia in termini di squalifica, paga la società in termini di squalifica, e non si riesce a trovare in qualche modo, perché poi dopo Motta l'aveva detto, questa è simulazione, ok, allora staremo attenti, che vuol dire che si è creato un precedente e sarà sempre così. Guarda caso poi l'AIA dice no, effettivamente non era simulazione, però intanto la squalifica è arrivata, c'è ancora tanto che non funziona secondo te?
Allora, mi prendo un minuto. Vai. Per essere molto chiaro, siamo di fronte ad un problema grave, nel senso che più passano le partite, il tempo, e più il VAR si sta sostituendo completamente all'arbitro. Ho la sensazione che l'arbitro non decida più e aspetti il VAR per qualsiasi cosa. Non è più un aiuto, è proprio una sudditanza. Nel senso che l'arbitro non si prende più nessuna responsabilità, perché tanto dall'assù qualcuno lo chiamerà e gli dirà: ascolta, vai a vedere al monitor, e noi dobbiamo sorbirci questa situazione, col calcio non c'entra nulla, dell'arbitro che va a vedersi al monitor tutto quello che è accaduto. Il VAR dovrebbe, dal mio punto di vista, intervenire una, massimo due volte a partita. Quando comincia a intervenire in maniera così cospicua e costante, vuol dire che non è più un aiuto, ma è proprio l'arbitro digitale, ma è un arbitro. Ed è questo il vero grande problema. La statistica dei rigori è emblematica.
Sì. Cioè, tra Italia, Premier e Spagna, noi abbiamo praticamente il doppio di rigori ricevuti.
Con la Premier ancora di più.
Sì,
ancora di più. Ma perché?
Cioè, più del doppio.
Perché in Premier League l'arbitro è ancora l'arbitro, quello con le braccia, le gambe, che corre per il campo. Da noi no. Da noi no. Io, più che per tutta questa querela di Conceição, io ero là, quindi mi è sembrato abbastanza evidente l'errore, però insomma la chiudo lì, nel senso, quello che è stato detto è corretto, ma sono i rigori che sono allucinanti. Cioè, veramente i giocatori ormai sanno che al minimo contatto, basta che si buttano in terra e gridano alla fucilazione, e comunque il VAR gli darà un'occhiata. E questo è il vero dramma. E se qualcuno non ci mette una pezza subito, sarà sempre peggio. Non posso vedere certi rigori, non posso, perché non è calcio. Cioè, poi che cosa succede? Succede che andiamo in Europa e quelle stesse situazioni non vengono riviste al VAR, ma come è giusto che sia.
Certo.
Quindi
si crea questa discrepanza tra il territorio nazionale, certo, e internazionale.
Ma certo, poi il giocatore cade, si aspetta l'intervento del VAR, il VAR non c'è, allora si innervosisce, perde di concentrazione, la squadra si sente defraudata di qualcosa, ma non è così, siamo noi che stiamo esagerando con l'utilizzo del VAR. Attenzione, io sono filo NBA, sì, 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 quindi sono per il VAR, ma non può essere utilizzato così, lo utilizziamo troppo. L'arbitro non ha più potere in Italia, non ha potere, e quando decide di fare, capito, l'arbitro magari incorre in errori palissiani, no? Come nel caso di Conceição. Quindi io spero che la direzione arbitrale abbia capito che il problema è come stiamo utilizzando il VAR. Guarda, lo stiamo utilizzando veramente male, male. Credo che la metà, no, forse la metà no, ma un terzo dei rigori fischiati fino ad oggi non ha ragion d'essere, ma proprio zero. E questo invece, è un dramma, poi, per me è un dramma.
E questo va a falsare un po' tante cose. Allora, certo. Visto che eri là, mi rubo l'ultimo minuto per chiederti, da spettatore e giornalista ovviamente in tribuna stampa, quando hai visto quell'errore di Vlahovic sotto porta, cosa hai pensato?
Cosa ho pensato? Ho pensato che questo ragazzo è croce delizia e lo sarà per sempre, nel senso che è migliorato nell'atteggiamento. L'ho visto molto più sereno, almeno per quello che ho visto io, però cioè, io non lo so, forse pretendiamo troppo. Tiago Motta dice tutti sbagliano, sì è vero, però se sei un fuoriclasse quel gol lì non puoi sbagliarlo, non puoi sbagliarlo. Oppure sì, magari lo puoi sbagliare,
però devi prendere almeno la porta.
Ma non solo, poi mi aspetto che però trovi il modo di recuperare a quell'errore. Cioè, credo che i grandi attaccanti abbiano fatto errori importanti, però non so, io penso a Ronaldo, il brasiliano, per dire, sì, anche lui avrà sbagliato dei gol a porta vuota, forse no, però ecco, poi trovava il modo di essere decisivo. E Vlahovic, quando gli capitano questi momenti no, un po' si spegne, è come se perdesse di colpo la fiducia nelle sue abilità, ed è un bel problema, non lo so, io spero che Thiago Motta riesca a trovare il modo di dare continuità a questo ragazzo, che comunque ha fatto 7 gol in 9 partite, quindi a livello di numerico non puoi dirgli qualcosa. Però ti lascia un po' perplesso. Quando ho sbagliato il gol, io volevo buttarmi giù in mezzo al campo. Questa è stata la mia prima
pensiero. Perché insomma era abbastanza evidente, a occhio nudo proprio, che insomma fosse...
Mamma mia, sì, sì. No, io ero sicuro fosse gol, ma tutti quelli in tribuna stampa e penso tutti i tifosi presenti.
Non ti chiedo cosa si sono detti, però certo,
adesso io è un po' che non gioco a calcetto perché sono rimasto al basket. Però sono uno di quei gol che se giocando calcetto con gli amici il tuo amico sbaglia, lo mandi a quel paese.
Sì. È così, è vero.
Ok.
Beh, sei stato abbastanza chiaro. Grazie a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi.
Noi ci ritroviamo tra poco. Ivan Cardia comincia Rotocalcio, sempre qui su Tiamo Radio.